Der Bundesrat hat sicher nichts falsch gemacht. Wenn jemand etwas falsch gemacht hat, dann die Departementschefin.
Stai ascoltando Il Mondo là fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Sono degli enormi pezzi di latta, delle scatolone di sardine che stanno pian piano arrugginendo sotto la pioggia, il vento e il sole in un deposito vicino a Gorizia. Parliamo dei 100 Leopard 1, i vecchi carri armati che tanti all'estero vorrebbero ma che la Svizzera non vende. Sono di proprietà della RUAG, l'azienda d'armamenti controllata dalla Confederazione, che però sembra aver pasticciato nei rapporti con i possibili acquirenti. Un'inchiesta è già stata avviata da parte di una furiosa consigliera federale Viola Amherd e se all'inizio la loro vendita era al centro di discussioni politiche legate alla neutralità, ora potrebbe virare allo scandalo. Ma cosa ha portato a questo garbuglio? E ora che il governo si liberi di RUAG, che ripercussioni ci sono a livello internazionale? Ne parliamo questa settimana al Mondo là fuori con Giampaolo Driussi, corrispondente da Berna. Giampaolo, ben ritrovato. Quando parliamo di questioni legate a militare, sei tu il nostro punto di riferimento.
Diciamo che seguo parecchio il dossier alle Camere federali.
Allora, cosa ci fanno questi 100 carri armati svizzeri, abbiamo detto di proprietà della RUAG, dismessi in Italia?
Chi non posseggerebbe il proprio carro armato in Italia? Battute a parte. Allora, sono 96, per la precisione, vecchi carri armati Leopard 1 di produzione tedesca, risalgono agli anni 60. Questi 96 carri armati appartenevano all'esercito italiano ed è per quello che si trovano appunto in Italia e RUAG li aveva comprati nel 2016. Lo hai detto, si trovano vicino a Gorizia e da lì non si sono più mossi perché il contratto di compravendita prevedeva anche il loro stazionamento, quindi il posteggio, chiamiamolo così, in attesa di essere spostati o smembrati in funzione delle decisioni della proprietaria, per l'appunto RUAG.
Allora, sono lì da diversi anni, ma perché se ne discute così tanto oggi?
Se ne parla tanto perché la loro storia ha dei risvolti di politica interna ma anche di politica estera. Da ferraglia utilizzabile per soli pezzi di ricambio, questa era stata la scelta iniziale di RUAG per quello che li aveva comprati, da ferraglia sono infatti diventati quasi improvvisamente mezzi potenzialmente utilizzabili. Questo cambio di strategia è intervenuto con l'invasione dell'Ucraina. Dicevo che ha dei risvolti di politica interna ed estera questa vicenda perché intanto l'operazione che avrebbe visto questi carri armati essere venduti alla Germania per poi essere trasferiti in Ucraina sembrava praticamente fatta, con un contratto addirittura già firmato, operazione che però è stata bloccata dal Consiglio federale con l'arrabbiatura fra l'altro di Germania e Olanda ed è per questo che i riflettori internazionali si sono riaccesi sulla Svizzera a questo proposito.
Da qualche giorno in Svizzera è in corso un vivace dibattito su un centinaio di carri armati Leopard parcheggiati da qualche anno a Villesse, che è una società...
Giampaolo, perché si sono arrabbiate proprio Germania e Olanda?
Ebbene, l'azienda tedesca Rheinmetall ha chiesto di comprare questi blindati, siamo a fine 2022, inizio 2023, per rimetterli in sesto e inviarli in Ucraina. Sarebbe stata un'operazione cofinanziata dall'Olanda, operazione che sembrava non creare particolari problemi, anche perché questi blindati, non essendo stati prodotti dalla Svizzera, non ci sarebbe stata di mezzo la famosa clausola di non riesportazione di materiale bellico. Tanto che la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, che è competente per le autorizzazioni, all'inizio si era detto possibilista. Poi sono state effettuate alcune verifiche e in primavera la stessa SECO ha detto di no. RUAG ci ha riprovato a fine aprile inoltrando una domanda formale, ma il Consiglio federale, e siamo giugno, ha invece definitivamente detto di no, diciamo ha messo il veto con queste parole, cito: la vendita sarebbe soprattutto in contrasto con la legge sul materiale bellico e comporterebbe un cambiamento nella politica di neutralità. Questa, diciamo, è la cronaca delle ultime settimane.
Poi però appunto è successo questo disastro. Che cosa consiste? Perché sei tanto arrabbiata, Viola Amherst?
Perché si è scoperto un po' di tutto nel frattempo.
Viola Amherst afferma aujourd'hui qu'elle aurait stoppé ce contrat si elle en avait été informée à temps.
J'ai appris l'existence de ce contrat après sa conclusion, donc je ne pouvais plus intervenir parce que le contrat était déjà signé.
Intanto che Ruaga aveva già firmato il contratto di compravendita con Rheinmetall prima ancora che il governo si esprimesse. Politicamente è stata, e diplomaticamente, una mossa molto azzardata. Qui c'è una responsabile che è stata individuata ed è l'ex direttrice di Ruag, Birgitte Beck.
Ich meine, Deutschland oder Spanien liefern doch das Zeug in die Ukraine. Sie verlangen von uns, dass wir unser Gesetz brechen, aber sie könnten, wir würden, was würden wir machen? Nichts.
Che poi proprio per questo, non solo per questo, ma anche per questo è stata invitata a lasciare. Ma non è finita, perché poi si è scoperto che 25 Leopard su 96 erano già stati venduti nel 2019 a un'altra azienda tedesca, la bavarese GLS, e si è scoperto che in Germania è in corso l'accertamento della proprietà, perché non è facile risalire alle carte relative a questa compravendita. Teoricamente si può dire che per quanto riguarda 25 carri armati su 96, Ruag li ha venduti due volte. Nel frattempo sono spuntate alcune cifre e si è così scoperto che inizialmente Ruag aveva comprato questi carri all'esercito italiano per 4 milioni e mezzo di franchi, quindi 45 mila franchi l'uno, ma che questi 25 carri erano stati poi rivenduti alla GLS per 500 franchi a pezzo, quindi c'è questa enorme discrepanza. È stato definito un pessimo affare quello della Ruag.
Panzer des Typs Leopard 1A5 von der Ruag gekauft. Als deren Eigentümerin fordert GLS aktuell die Herausgabe der Kampfpanzer.
GLS si è fatta viva recentemente, ha detto dateci i nostri Leopard visto che non ce li avete mai dati, ed è in fondo questo che poi ha risvegliato l'interesse e le preoccupazioni, meglio, del CDA di Ruag, che ha tenuto una riunione urgente poche settimane fa, era una domenica sera, per fare chiarezza non è stata fatta, o solo parzialmente, perché di tracce ce ne sono poche. Il CDA ha avvisato Viola Amherst, che ha per questo deciso di commissionare un'inchiesta esterna oltre a quella che pure Ruag ha deciso di commissionare, quindi ci saranno ben due indagini parallele su questa vicenda Leopard.
Jetzt hat es für mich zu viele offene Fragen.
Non è la prima volta che la Confederazione è confrontata con dei problemi legati a Ruag. Perché?
Dobbiamo partire da un presupposto, da un'immagine. Ruag è un piccolo colosso ed è così. È un gruppo d'armamento e aerospaziale importante, grande, con commesse in tutto il mondo, ed è interamente in mano alla Confederazione. La conduzione di Ruag è però sempre stata autonoma. Allora, se andiamo indietro di qualche decennio, troviamo più o meno con regolarità degli scandali, dei problemi di corruzione. C'era stato anche un grosso attacco hacker, erano stati criticati i manager, c'erano stati degli allontanamenti. Ecco, la risposta che è stata data a un certo punto, si era detto, è un gruppo troppo grande, con affari troppo interessanti, troppo delicati per rispondere alle esigenze della mano pubblica, in quanto quindi a trasparenza, onestà. E questo è semplicemente l'ennesimo capitolo di una storia che, se vogliamo, è una storia di successo sotto il profilo economico, ma è problematica e non poco sotto il profilo istituzionale.
Tu dicevi gruppo troppo grande, quindi è stata decisa una trasformazione, ma a che punto siamo di questa trasformazione di Ruag?
Sì, dunque si è deciso di scorporare Ruag in due parti, una Ruag svizzera all'esclusivo servizio del nostro esercito e una Ruag internazionale che è in corso di privatizzazione, l'obiettivo è quello, con punto di forza l'aerospaziale. Allora, la separazione è avvenuta, è recente, di un paio d'anni fa, la vecchia Ruag non c'è più, c'è la Ruag MRO svizzera, al servizio per l'appunto dell'esercito, c'è la Ruag International, che però non è ancora in mani private, i lavori sono in corso, manca ancora, insomma, un punto finale a livello temporale soprattutto.
Visto quello che è successo con la storia dei Leopard 1, per il momento sembra comunque che questa mossa non abbia ancora dato i risultati sperati.
Parzialmente dipende da come e da quale prospettiva guardiamo la vicenda, perché bisogna dire che il problema da una parte sta altrove, perché dagli armadi della vecchia Ruag stanno uscendo nuovi scheletri, e se vogliamo utilizzare la metafora dello scheletro di carri armati vecchi della ferraglia che poi potrebbe risorgere, calza a pennello. Si tratta appunto di un'eredità di cui la Confederazione avrebbe evidentemente fatto a meno, ma con cui deve ancora fare i conti, perché per andare a fare chiarezza su quello che è successo bisogna andare a cercare delle vecchie carte, che in parte ci sono, in parte non ci sono, parte erano state firmate e gestite da personale che non lavora più per Ruag e che si difende a suo modo, quindi non è un'operazione facile. L'acquisto dei 96 Leopard 1 era peraltro stato deciso dalla vecchia Ruag, e anche le operazioni successive fino al 2019 avvennero sotto la vecchia amministrazione. Semmai imputabile alla gestione contemporanea della nuova Ruag c'è la questione del contratto firmato con Rheinmetall nei mesi scorsi. Qui allora il problema sta nelle nomine, nel ruolo di vigilanza del CDA, che è peraltro quello che vuole capire Viola Hammerdo.
Il Dipartimento della Difesa vuole chiarire se il CDA della Ruag ha vigilato a sufficienza sulla direzione.
Inwieweit der Verwaltungsrat seiner Aufsichtspflicht gegenüber der Geschäftsleitung nachkommt.
E vuole anche capire se c'è da cambiare qualcosa nei rapporti fra Ruag e Confederazione.
Ob es dort Verbesserungsbedarf, Verbesserungsmöglichkeiten gibt in der Zusammenarbeit.
Se dovessero confermarsi ancora dei problemi relazionali come è stato in passato, la risposta alla tua domanda allora sarà la ristrutturazione di Ruag non avrà portato agli effetti sperati, quantomeno non completamente.
Wir wissen, dass die Ukraine Unterstützung braucht, auch mit Waffen und Munition. Und deshalb hat es ja aus Deutschland heraus mehrere Anträge gegeben. Wir haben die bisherigen Entscheidungen zur Kenntnis genommen und verfolgen die ja sehr lebhafte Debatte in der Schweiz sehr intensiv.
L'abbiamo detto, questa storia ha suscitato critiche anche a livello internazionale. Nel mezzo della discussione attorno alla neutralità della Svizzera, che non è solo una discussione interna. Su questo tema la Svizzera ha sempre avuto un approccio tecnocratico che però per adesso sembra complicare la situazione invece di facilitarla.
Direi di sì, all'estero si fatica già a capire perché un paese che ha comprato armi svizzere diventandone proprietario non possa farne quello che vuole, come poter per esempio mandarle in Ucraina, quando invece altre armi, altro materiale bellico prodotto in Svizzera magari viene scoperto altrove in altri teatri di guerra. C'era stato il caso delle granate svizzere in Siria, ma non solo. Ebbene, la distinzione fra armi fabbricate in Svizzera, armi di proprietà svizzera ma non prodotte in Svizzera e armi in mano a privati svizzeri, ecco, sta complicando in effetti ancora di più le cose.
Es ist bei uns einfach so, dass wir den AGER-Abkommen voll übernommen haben, dass wir das in unsere Gesetze installiert haben. Und wenn die Situation sich so stark ändert, man kann nicht von uns verlangen, dass wir unsere eigenen Gesetze brechen.
E faccio un esempio molto concreto, perché a breve il Parlamento tornerà ad esprimersi sulla messa fuori servizio, attenzione, di 25 Leopard 2, che sono poi l'evoluzione dei Leopard 1, appartenenti all'esercito svizzero. La destinazione prevista sono i depositi NATO di Germania e altri alleati che nel frattempo hanno inviato i loro Leopard 2 in Ucraina. A questo punto, tra Leopard 1 e Leopard 2, capire chi è il proprietario, dove sono posteggiati, perché alcuni sì e altri no, insomma, difficile dall'esterno, ma anche dall'interno, capire questo approccio, la domanda spontanea è cosa stanno facendo questi svizzeri.
Peraltro, per Viola Amert, un altro dossier delicato e con risvolti internazionali, non è la prima volta. C'era già stata, per esempio, la polemica con la Francia per l'acquisto degli F-35. Ce la vuoi ricordare?
Sì, più che una polemica è stato un incidente di diplomatico e tecnico. È una vicenda che aveva fatto arrabbiare l'Eliseo. Si trattava di scegliere i nuovi caccia dell'esercito. La trattativa era particolarmente avanzata con Lockheed Martin e quindi gli Stati Uniti per gli F-35, per la sostituzione dei nostri F-18. Si scoprì che una breve trattativa parallela era stata condotta anche con la Francia. Pare che a Parigi fosse tutto pronto o quasi. A Parigi però sono rimasti, se mi permettete l'espressione, col naso in mezzo alla faccia, perché improvvisamente venne il loro comunicato che erano stati scelti gli F-35. Formalmente tutto era stato fatto correttamente. Diciamo però che le iniziative personali di altri consiglieri federali e qualche uscita male interpretabile da parte della stessa Viola Hammer diedero già l'immagine di una Svizzera forse non così impeccabile e affidabile come magari ci si aspetta.
Ma tornando sulla questione dei Leopard 1 e della RUAG, qual è la posta in gioco per Viola Amherd? Ha fatto bene a chiedere un rapporto esterno?
Allora, Viola Hammer ha chiesto un'indagine su tutta la vicenda Leopard, quindi dal 2016 fino ad oggi, e ha dichiarato: le domande aperte sono diventate troppe, è ora di fare chiarezza. E questo significa che per quanto riguarda gli ultimi capitoli della vicenda lei si sente al sicuro, perché non va dimenticato che sui media d'Oltralpe più di una volta si era speculato sul suo presunto sostegno alla vendita dei Leopard 1 alla Germania. Ebbene, su questo aspetto, diciamo sulle sue opinioni personali, la consigliera federale tace, ma nel contempo precisa: ho saputo solo a posteriori della firma sul contratto.
Selbstverständlich hätte ich früher interveniert, weil es ist aus meiner Sicht nicht opportun einen Vertrag.
La sua mossa quindi denota parecchia sicurezza. La sua posizione non appare dunque in pericolo o messa in dubbio. Vorrei ricordare brevemente che oltre alla vicenda degli F-35 aveva vissuto anche qualche screzio con l'ex responsabile dei servizi di intelligence. Era stato tirato in ballo la fiducia, appunto, e la comunicazione che ci deve essere fra consigliera federale e responsabile dell'intelligence. Mi verrebbe dunque da dire che in questi anni da consigliera federale qualche vicenda l'ha vissuta e anche già particolarmente delicata. Lei è sicura di sé, l'importante è che prima o poi se ne arrivi davvero una con RUAG, perché non si può andare avanti a perizie e inchieste a oltranza.
Con la puntata del Mondo là fuori ci fermiamo qui, consci che della vicenda RUAG parleremo ancora. Questa settimana ce l'ha raccontata Giampaolo Driussi, nostro corrispondente da Berna, realizzatrice del podcast è Alessia Fontana, in post-produzione Daniele Sola. Io sono Veronica Lippi, continuate a seguirci, metteteci tra i vostri podcast preferiti, l'appuntamento è per la prossima settimana.